parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose.
11:03, 21 secondi, 11 ottobre, mille storie e anche quest'oggi ucci ucci, sento profumo di, dovrei dire, storiucci, per rimanere in linea con la fiaba di Pollicino, ma per quanto mi sforzi non riesco a essere cattivo. Sarà perché sotto questa dura scorza batte un cuore o sarà perché con me c'è Alice Petronici? Come fai a essere cattivo quando c'è Alice al tuo fianco? Buongiorno Alice.
Ma buongiorno a tutti gli ascoltatori e a te Stefano.
Sai che non, sono già 3 giorni che siamo in classe insieme?
Sì.
Ok, e non ti ho ancora fatto una domanda. Con un nome così, Alice.
Sì.
Qual è la tua fiaba preferita? Quante volte hai sentito o ti hanno letto Alice nel Paese delle Meraviglie?
Sì, Alice nel Paese delle Meraviglie un sacco di volte e anche Alice guarda i gatti e i gatti guardano le Alici. Esatto.
Era una versione cabaret che diceva Alice guarda i gatti e i gatti guardano le Alici.
Sicuro. Beh,
possiamo campionare la risata di Alice, per favore? Che io la trovo perfetta in certi momenti.
Le fiabe, torniamo alle fiabe.
Sì. Abbiamo allora, già toccato quanti argomenti in 22
esatto,
secondi?
Troppi. Allora, io devo dire Raperonzolo dei fratelli Grimm.
Una risposta originale.
Allora, sì, ma grazie a Rapunzel, il film d'animazione.
Quindi è arrivato il film e poi sono andata a leggere il libro.
No, avevo già sentito la fiaba di Raperonzolo e così, ma con Rapunzel ha preso tutta un'altra, anche perché le fiabe dei fratelli Grimm fanno un po' paura, cioè non le ricordo come una...
Ma le fiabe sono nate con questo scopo, cioè non togliamoci dalla testa che è tutto bello, poi è arrivata un po' la Disney a...
È bellissimo, e tipo...
Ho fatto uno spoiler, perché settimana prossima mi sa che parleremo anche della Disney.
È vero.
Là nell'ombra mi piacerebbe chiedere ad Andrea Colosio e Feliziano Pavlovic qual è la vostra fiaba preferita? Lo potete dire, fare segni oppure ce lo dite sulla prima base. Comunque grazie, come sempre li ringrazio in anticipo perché tanto dovranno penare tanto. Siamo naturalmente su Rete 1, naturalmente siamo anche sulla 2 nel nostro studio visual tutto rosa. Questa cosa mi fa sempre un piacere incredibile. E c'è anche Michela De Pedrini, giusto?
Sì, al centralino, esattamente.
Pronto? A raccogliere le vostre telefonate, le vostre suggestioni. Se poi volete anche scriverci qual è la vostra fiaba preferita, possiamo anche partire da questo. Così
assolutamente,
sempre un po'
dai, scriveteci qual è la vostra storia. Beh, a questo punto anche cartone, però vabbè, fiaba, rimaniamo nelle fiabe.
Rimaniamo sulle fiabe.
Ok, allo 076 321 1113, così vediamo un po' quali sono anche le fiabe che magari da bambini vi hanno spaventato. Perché
certo,
almeno io ne ho, non mi ricordo bene il nome di quella fiaba, ma mi aveva veramente terrorizzata.
Cioè non te lo ricordi? Se l'altro
ieri? Io non me lo ricordo, era l'altro ieri,
sì.
Però c'era questa fiaba che c'era questo bambino che entrava in una grotta, non mi ricordo, ma era veramente spaventoso.
Allora lanciamo anche questo appello, scrivete un bambino che entra in una grotta, che fiaba può essere, ha fatto paura ad Alice, aiutateci perché non se la ricorda. Vabbè, noi invece da dove partiamo? Ho detto siamo nello studio, stamattina faccio un po' fatica.
Ce la puoi fare Stefano.
Sì, ce la posso fare.
Vai.
Siamo nello studio visual, ma siamo soprattutto in radio, allora partiamo proprio dalla radio che ci inonda di notizie, di storie, musica, di colori, perché anche la radio, cioè non pensate che solo la TV o lo smartphone vi inonda di colori. Beh, i colori vi possono arrivare, vi arrivano dalla radio, vi possono riempire, anzi dipingere, ti piace questa cosa, occhi e cuore. Il problema, Alice, rimane il naso.
Ah, il profumo, gli odori.
Per i profumi è ancora un po' dura. Pensate un po', siamo nel futuro. Stiamo parlando con uno chef d'eccezione, uno chef stellato, chef Petronici.
Cioè vuoi storpiare il mio cognome?
Lunedì
già.
Non mi hai detto che tanto ci hanno messo insieme perché i nostri cognomi
esatto,
sono... Quindi lo posso storpiare tranquillamente.
Petronici adesso.
Petronici ti piace comunque.
Però mi piace.
E automaticamente sentite chiaramente sfrigolare in sottofondo, quindi con le orecchie sentite, ma soprattutto a un certo punto ecco l'inconfondibile profumo del soffritto delicato. Soffritto fatto con lo scalogno perché altrimenti la cipolla rimane sullo stomaco. Poi... lo scalogno non vi costringe ad un lavaggio integrale, compreso dei calzini, dopo aver cucinato. Quindi A proposito, il profumo che più vi fa venire fame? Oggi faccio domande così apparentemente senza senso.
Io ce l'ho. L'odore della griglia. Cioè io credo che sia universale. Cioè, tu non puoi passare di fianco a una griglia, sentire l'odore della griglia e non avere fame.
Sai che sto guardando lì in regia,
giustamente
stanno già correndo ad accendere.
Sarebbe onesto.
Si fa così, no?
Sì.
Ecco, io invece sono molto più semplice a questo punto di vista.
Sì?
Guarda, il profumo del pane mi fa letteralmente impazzire. Credo di non essere neanche l'unico. Per me un panettiere è come un negozio di giocattoli per un bambino alla vigilia di Natale. Il problema è che però il 95% di quello che c'è in una panetteria io non posso mangiarlo. E allora sai che cosa faccio?
Faccio
un po' come Bertoldo. Sai chi era Bertoldo? Era questo personaggio, era un villano decisamente rozzo, però molto arguto. E Bertoldo aveva fame, e va davanti alle cucine del re Alboino e con un tozzo di pane raffermo intinge il pane nel fumo, nel profumo delle cucine. Il re se ne... Io faccio la stessa cosa, arrivo in panetteria.
Cioè, stai lì col naso
così,
fuori.
Ecco. Comunque Bertoldo intinge il pane nel profumo e re Alboino se ne rende conto, se ne accorge. Allora dice, no, adesso, caro mio, tu mangi con la mia cucina, adesso mi paghi.
Sì, ma tu mangi col profumo della cucina.
E difatti Bertoldo, furbissimo, che cosa fa? Cerca una moneta che tiene nascosta, non ti dico dove.
Non lo voglio sapere.
Ecco, meglio così. Mm-hmm. Prende questa moneta e la fa rimbalzare su un sasso. E poi la riprende in mano. E Re Alboino dice, no, ti ho detto che mi devi pagare, me la devi dare. Lui rifà questo gesto e dice, tu mi sfami con il profumo e io ti pago con il suono della moneta.
È intelligente, però.
E te l'ho detto che era furbissimo. Difatti, poi verrà preso alla corte di Re Alboino a fare un po' il giullare, a divertire il re. Comunque, il profumo evoca ricordi spesso meravigliosi. Basta, per esempio, un piccolo dolce, una Madeleine immersa in una tazza di tè di tiglio. Chi d'altra parte alle 11:10 non sta mangiando una Madeleine intinta nel tè di tiglio? E questo profumo, almeno a Marcel Proust, ricordava, apriva una vera e propria autostrada verso i ricordi più dolci dell'infanzia. Insomma, questo per dire che basta poco, veramente basta poco per tornare bambini.
Prima stavo parlando di cartoni animati, vabbè, sono un po' una fanatica di film d'animazione.
Hai capito.
C'è Ratatouille. Non so se gli ascoltatori hanno in mente il cartone Ratatouille, ma alla fine del cartone c'è il critico gastronomico che prova la ratatouille che gli è stata data al ristorante, e c'è proprio questo momento in cui lui si ricorda dei suoi momenti di infanzia in cui sua mamma gli cucinava la ratatouille.
Non ha inventato niente, Proust.
Magari ho fatto uno spoiler del cartone, mi dispiace.
No, ci sta, anzi, un legame perfetto. Comunque abbiamo detto, dici profumo e pensi a qualcosa di buono, di delicato, di etereo, di sicuro non pensi a un assassino.
No, assolutamente.
Ma Patrick Suskin nel 1985 scrive un romanzo decisamente sorprendente che poi è stato ripreso 20 anni dopo al cinema. Un bambino nasce per strada nel quartiere più malfamato e soprattutto maleodorante di Parigi, cresce in orfanotrofio, è una storia tristissima.
Infatti ci sto guardando con degli occhi, Stefano.
E questo bambino, poi questo ragazzo, non prova il benché minimo interesse per i rapporti umani, ma sviluppa un olfatto incredibile, lo stesso che lo porterà a creare un'essenza mai sentita, la stessa che, non ve lo dico così, leggete il libro o guardate il film. Guarda, ne parlavo prima con il nostro regista, con Feliciano, anche lui è rimasto segnato dal film, perché veramente tra i cattivi più cattivi della storia del cinema. Comunque, sempre parlando di profumo, lo vedo qua, c'è qualcuno che mi dà soddisfazione, perché quando si sente la parola profumo in tanti pensano a questa melodia. Senti un po'.
Mare, profumo di mare.
È vero, per forza.
Love Boat, insomma, Alice. Tu mi dicevi lunedì che ci compensiamo anche per un'altra cosa. Io so di sport e tu sai di musica.
Esatto, sì.
Alice mi ha fatto scoprire ammetto che Love Boat, la sigla di Love Boat era cantata da Little Tony.
Esattamente, io, è stata una soddisfazione enorme. Vabbè, insegnare qualcosa a Stefano, devo ammetterlo.
Guarda, io adesso starei qui per ore a parlare del capitano Stubing, del barista Isaac, di Goofer che era il commissario di bordo. Se qualcuno mette in dubbio l'importanza storica di Love Boat, non siamo più amici, perché stiamo parlando di 10 stagioni, stiamo parlando di 249 episodi. Vi dico solo che sulla nave dell'amore sono entrati, me li sono segnati, Jamie Lee Curtis, sono saliti, Jamie Lee Curtis, Tom Hanks, Andy Warhol, di cui parlavamo ieri a proposito di Marilyn, sì, i Village People, ma voi ve li immaginate i Village People su Love Boat? Michael Jack Fox, Lorenzo Lamas, Gina Lollobrigida, Ursula Andress, Zsa Gabor, Janet Jackson. Insomma, mi fermo qui perché a questo punto credo di aver aperto un sacco di cassetti nella memoria di tanti. E noi cosa facciamo adesso? A questo punto potremmo intrattenervi con un po' di profumo musicale molto luccicante, anche
una canzone che conoscono tutti.
Sì?
Sì.
Sentiamo. Sentiamo l'inizio? Sì, questa la conoscono tutti, decisamente, ballate! No, la rimandiamo ancora, perché io sto ancora ballando.
È veramente bella questa canzone.
Quanti di voi, per esempio, a Carnevale si sono vestiti dai personaggi di Grease? Tu mai?
Io mai.
Mai, ecco, vabbè, potevo... No, niente, vabbè. Andrea, dammi soddisfazione, tu?
Ma sì? No.
No, neanche Andrea. Neanche, niente. Nessuno festeggia Carnevale, nessuno si veste. Senti, ma perché Grease? Io penso perché è divertente. Abbiamo capito, perché fa ballare, dai, tutto l'avete fatto, ha fatto veramente danzare generazioni intere, è coinvolgente a patto che, secondo me, sulla brillantina,
esatto,
Grease, non spruzziate del profumo, perché altrimenti...
Diventa questa cosa.
Cosa?
Senti, senti.
Oddio, cosa succede?
È come diventa la canzone.
Ma cos'è?
Adesso... Rimani all'ascolto.
No, ma dai, non è vero.
Questa è la versione della canzone di Gris per uno spot pubblicitario del profumo più iconico di Chanel numero 5, che hanno fatto un mini film per fare lo spot pubblicitario, ma te lo devo descrivere.
Aspetta, che prendo prendete il popcorn. Perché come un mini film.
Un mini film, sì. No, sentite qua. Allora, il mini film comincia con una bellissima modella che ovviamente si lancia nel mare.
Vabbè.
Ok, si lancia nel mare e col suo fantastico bikini sale sulla sua tavola da surf e comincia a surfare con un'eleganza che, cioè, ce la sogniamo noi, perché è veramente bellissima.
Surf, no?
No, non faccio surf, ma non sarei comunque così elegante, ma va bene. Davanti a lei, cioè sulla spiaggia, c'è una villa sul mare, ovviamente rigorosamente a vetrate, villa fantastica e grandissima, e nella finestra c'è un altro modello che guarda l'orizzonte, che è l'amante della ragazza, palesemente.
Questi sguardi, solito...
sguardi intensi.
Sì. Io faccio lo sguardo intenso.
Esatto, sguardo intenso e pensieroso, perché lui sta lasciando una lettera su un tavolino con su scritto: al mio cuore devo essere libero. A questo punto la ragazza che sta surfando si rende conto che il suo amore sta andando via, quindi inizia a correre in slow motion, ovviamente con i capelli al vento.
Sulla spiaggia, scusa.
Entra nella...
Anni e anni di Baywatch in slow motion.
Aspetta.
Vai, sì, no, scusa.
Entra nella villa,
sì?
Okay, si mette la sua lingerie, i capelli sono fantastici, non sono crespi dal mare, non ti preoccupare.
Figurati. Com'è possibile.
Bellissima, a quel punto vede il suo uomo uscire dalla porta, prendere un'auto con autista, ovviamente, e a quel punto entrano i figli a casa.
Ah, hanno anche
entrano
dei figli
a casa,
bene.
Ma con la babysitter. Lei li saluta, li dà un bacio e va al lavoro. Va a fare uno shooting, ok, uno shooting fotografico, ma si porta dietro la lettera.
Ah, quindi non stava inseguendo il compagno?
No, ha deciso...
Si è ricordata che aveva un impegno di lavoro.
È andata al lavoro, è andata al lavoro. Si porta dietro con sé la lettera, però. La legge, e a quel punto basta, decide di mollare tutto. Tutto e tutti... Prende un'auto, una cabrio ovviamente, sì. Fa il famosissimo
ponte
di Manhattan,
sì,
che,
okay.
Esatto, lo attraversa, arriva in un lussuosissimo e fantastico teatro, incontra il suo amore, si danno un bacio appassionato e a questo punto arriva il logo Chanel numero 5.
Cioè tutto questo popò di roba per...
Una pubblicità.
Pubblicità.
Sì.
Sai che allora, mi sono divertito tantissimo a guardare lo sguardo di Andrea. Feliciano non lo vedevo perché era dietro i monitor. Però Andrea conquistato e dice: ma cosa succederà mai a questa coppia? Vabbè, questo spaccato di vita comune,
no,
d'altra parte.
La cosa che fa ridere è che abbiamo tutti in mente le pubblicità sia dei profumi che delle automobili che fanno, ti cambiano la vita, il profumo ti cambia la vita, l'auto ti cambia la vita.
Sì. E poi invece,
invece no.
No, invece stavo pensando, ma il successo alla fine,
mm-hmm,
è figlio della fragranza, del mito o degli ottimi pubblicitari che hanno inventato questo, per esempio, questo mini film, tu l'hai definito.
Mini film, sì, per la
perché
pubblicità.
Sto pensando che comunque il profumo iconico che abbiamo citato, la pubblicità perfetta l'aveva già, cioè Marilyn Monroe, perché quando Marilyn Monroe dice: cosa metto per andare a letto? Due gocce di Chanel numero 5, ha praticamente sbancato e battuto per KO alla prima ripresa qualsiasi avversario. Quindi perché, mi chiedo, spremere le meningi dei creativi e soprattutto spendere dei soldi per trovare una pubblicità migliore di quella? Impossibile.
Non lo so, scelta di marketing. Vabbè, ha funzionato comunque Chanel numero 5, lo conoscono tutti.
Sì,
quindi...
ma non, secondo me non per questo spot. Comunque ti ringrazio appunto per questo spaccato di vita comune. Fingo, ma sono decisamente scioccato. Anche se alla fin dei conti, per creare bisogna essere scioccanti. È un dovere da parte di un artista, penso,
per
scioccare
forza,
per suscitare interesse. Per esempio, prendete, tu hai citato Chanel, Coco,
sì,
Chanel, Elsa Schiaparelli è una che per esempio piazza su un abito da sera una gigantesca aragosta. Oggi dite vabbè, sì, ma lo fa 90 anni fa, quando i canoni erano completamente
cosa,
diversi.
Sì.
Bisogna anche ammettere che Elsa Schiaparelli non fatica a stupire, anche se la cosa non nasce a caso. È un lungo processo di studio durato anni, frutto di frequentazioni artistiche fra New York, Londra, Parigi, di una continua ricerca che la porta a presentare nel 1937 Shocking, un profumo che esala lussuria, decadenza, glamour ed esotismo. Non sono io a dirlo, ma la pubblicità, lo slogan del tempo. Tutto in un piccolo flacone. Pensate un po', un flacone molto particolare, chiaramente con un packaging rosa intenso, rosa shocking. E questa bottiglietta riproduce un corpo femminile dalle forme sinuose. E quel corpo, guardalo bene.
Lo sto guardando, sì. Anche chi ci guarda su RSI,
sì, è il corpo di Mae West, che guarda caso è un'attrice che fa dello scandalo la sua caratteristica principale. Il profumo colpisce così tanto appunto anche per la colorazione, questo rosa così intenso che diventa appunto rosa shocking. È un rosa, anche qui Elsa Schiaparelli lo definisce, luminoso, impossibile, sfacciato, inappropriato, vivificante, come mettere insieme tutta la luce e i pesci, ricorda la sua passione già per i crostacei, perché mi ha parlato di quel vestito, tutte queste cose del mondo, ecco, nasce così il rosa shocking. E avete anche capito, forse all'alba delle 11:23, che oggi parleremo non solo di profumi, ma parleremo di grandi avversari. Parliamo di donne che hanno creato la moda, ma soprattutto di acerrime rivali. Mm-hmm. Cinque rivalità storiche.
Dai.
Vai, cosa partiamo?
Io azzardo.
Sì.
Montecchi e Capuleti, di Romeo e Giulietta.
Tu sei la solita romantica, quindi sei andata a scavare appunto questa storia d'amore. Io invece sono molto più terra-terra, sono uno sportivo,
sì,
ti ricordo sempre, quindi se saliamo su una Formula 1 potrei dirti Hunt e Lauda. Ve li ricordate? Hanno fatto anche un film.
Sì, infatti il film di Ron Howard.
Bravissimo.
Io mi sto documentando.
Con Pier Francesco Favino, che interpretava Claire Gazzoni.
Poi abbiamo...
Grandissimo.
Sto pensando...
Sì?
Elon Musk...
Contro il resto del mondo.
No, dai.
No, perché tanto...
Elon Musk e Zuckerberg.
Sì, anche loro ci stanno. Mm-hmm. E Paperon dei Paperoni e Rocker... Tu dici Rocker Duke o Rocker Duck?
Duck, giustamente.
Io dico, ho sempre detto Rocker Duke, mi piace di più. Vabbè, comunque.
Vabbè, scelte, sono sì? Scelte, esatto.
Allora, abbiamo detti quattro, me ne dai ancora una o te la dico io al volo, visto che ho vissuto quegli anni. Quando io ragazzino, o eri con gli Spandau Ballet, o eri con i Duran Duran. Non guardarmi, sono due gruppi musicali, cantano
certo,
ancora adesso.
Certo, certo.
Ecco, vabbè, comunque...
No, ti stavo guardando sì. Così perché siamo partiti da Coco Chanel e Elsa Schiaparelli. E
sì,
dobbiamo
appunto,
continuare.
Sì, stiamo parlando di rivalità e quindi abbiamo parlato di altre grandi rivalità. Comunque avete capito anche dalla descrizione minuziosa di Alice di questo spot di Chanel, che continua a immaginarmi la modella che surfa con il capello
sì,
perfetto, che
ridere.
Poi va bene. Comunque Chanel e Elsa Schiaparelli erano diverse. Gabrielle, cioè Coco Chanel, ed Elsa, per tutti Schiap, non possono essere sicuramente grandi amiche, né tantomeno andare minimamente d'accordo. Allora tenetevi pronti, perché fra poco faremo un tuffo nella moda, nella grande moda e in una delle più clamorose e spietate rivalità fra ago e filo.
Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose.
Beh, anche Madonna col mondo della moda ha avuto a che fare e ha a che fare, insomma, istrionica, iconica, insomma, la pensiamo, insomma, vestita per esempio con gli abiti di Moschino, mm-hmm. oppure con chi, Dolce Gabbana, Jean Paul Gaultier, ha sempre avuto delle mise che colpivano parecchio, però mi ha colpito un sacco perché lei, abituata, amante dello spiazzare comunque.
Beh sì, sempre molto appariscente.
Ecco, quando è entrata nell'Hall of Fame del rock, penso il 2008, si è presentata, tu dici chissà, con quale mise.
Si è inventata?
Un tagliere di Chanel, semplicissimo.
Ah, elegantissimo.
Vedi, ecco, sì. Comunque. E da casa comunque ci stanno inondando di altre sfide, cioè... Di tanti
altre rivalità.
Altre
sì.
Rivalità, sì. E arriva, cos'è che arriva? Peppone Don Camillo è quella che io. Vedi, che ne parlavo lunedì. Vabbè. Dopo magari ne cerchi ancora qualcuna, sì. E ci dici perché sento una base. Quindi è giunto il momento di raccontarvi perché Chanel e Schiaparelli erano così nemiche, così diverse. Anche se poi alla fine tutte e due hanno lavorato per la stessa cosa, cioè per elevare la figura femminile. Comunque, Chanel è di umili origini, nasce in un ospizio per poveri, abbandonata dal padre che faceva l'ambulante in Alvernia, con le sorelle alla morte della mamma cresce in un orfanotrofio dove le suore le insegnano una cosa, cioè a cucire. Le sue prime creazioni infatti sono vestiti per che cosa? Per le bambole degli ospiti, delle piccole ospiti della struttura. Elsa invece è figlia di un'aristocratica, erede della famiglia dei Medici. Tu parlavi dei Capuleti.
Ah beh.
Lei addirittura famiglia dei Medici.
Messa bene.
Decisamente. Il suo papà è un professore universitario. Ha uno zio, anch'esso luminare universitario, che intuisce subito che la nipotina ha dei numeri. E un giorno, leggenda vuole, che con una matita le unisca due nei sul viso, sulla guancia, e le dica: questa è l'orsa maggiore. Anni dopo, la bambina, cresciuta, diventata donna e diventata soprattutto un'artista, crea una spilla iconica proprio riproducendo quella costellazione, perché le cose rimangono.
Bellissimo,
rimangono. E come
bellissimo.
Coco studia dalle suore, Elsa invece è costretta a studiare lettere, filosofia, prima di volare oltreoceano, New York, poi tornare a Londra, a Parigi e conoscere il mondo dell'arte. Tutte e due si trovano alla fine a creare i loro modelli non solo nella stessa città, a Parigi, ma addirittura a poche centinaia di metri l'una dall'altra con i propri atelier. Coco è nella mitica sede di Rue Cambon, l'altra invece è in Place Vendôme. Praticamente sono separate solo da un edificio che è l'Hotel Ritz. Un hotellino così.
Sì,
comunque,
sì,
alla fine loro si sfiorano continuamente, si incrociano, si ignorano o quasi. Quando chiedono, per esempio, un parere a Chanel sulla rivale, sentite cosa risponde lei. Schiaparelli? Ah, quell'artista italiana che fa i vestiti. Notate bene, non dice quell'artista italiana che disegna vestiti, che fa creazioni. No, che fa vestiti, insomma, proprio così, dozzinale. E l'altra cosa risponde? Chanel è una noiosa piccola borghese specializzata in cimiteri. Bisogna anche un po' capirle, perché una aveva la predilezione per il bianco, il nero, l'oro, il beige, per le linee semplici, essenziali ed eleganti. L'altra, diciamo che ragione e sprizza colori a più non posso, quindi ci poteva anche un po' stare, no?
È vero, però non so se gli ascoltatori lo sanno, questa è una piccola curiosità su Coco Chanel. In realtà il commento di Schiaparelli è abbastanza coerente, perché Chanel...
Veggente.
Sì, perché Chanel ha disegnato la propria tomba, ha deciso di disegnare la propria tomba ed è sepolta a Losanna.
Ah,
al cimitero di Bois de Vaux di Losanna,
sì.
perché ha vissuto per più o meno 10 anni a Losanna dopo la seconda guerra mondiale.
Sì, anche perché durante la seconda guerra mondiale si vociferava che, ieri abbiamo parlato di Edith Piaf, che piaceva tanto ai tedeschi, ai nazisti. Lei addirittura si vocifera che potesse aver fatto da spia per...
Infatti e si è trasferita proprio a Losanna. All'inizio passava, si dice che passava il tempo in hotel, al Palace Hotel a Losanna, e che bevesse solo champagne, quindi un po' di classe.
Chanel e champagne.
esatto, e che passasse la maggior parte del suo tempo sul suo balcone. Poi è tornata a Parigi nel 1954, ma si è affezionata alla Svizzera. Infatti ha comprato una casa nel 1966, appunto, perché nel 71 è morta. È morta a Parigi, ma si è fatta seppellire a Losanna e ha disegnato la sua tomba.
Mentre mi dicevi questa cosa che io ignoravo, stavo guardando che oggi siamo anche noi un po' rivali, perché io sono con una maglietta nera e bianca, quindi molto semplice e essenziale.
Vero,
invece tu hai un sacco di elefanti colorati, quasi che fossi stata ispirata da Schiaparelli. Non è che ci siamo messi d'accordo. Torniamo a Coco e a Schiap. Coco crea moda, il tailleur nasce con lei. Schiap, bisogna riconoscerlo, è un genio, tanto che forse più gli artisti che il grande pubblico la capiscono e l'apprezzano. Vi faccio qualche nome: Alberto Giacometti, Salvador Dalí. Ricordate la collezione, il disegno, l'abito con l'aragosta disegnata? Beh, è proprio Salvador Dalí a disegnare quell'aragosta. Quella collezione, tra l'altro, comprende anche un cappello che altro non è che una scarpa rovesciata. Cioè, voi immaginate una persona che va in giro con una scarpa rovesciata in testa. Ecco, non è creazione di Elsa Schiaparelli, con Salvador Dalí. Lo stesso Pablo Picasso prende a modello le sue creazioni per alcune opere. Quindi, cosa...
Elsa Schiaparelli è proprio un po' un'artista. Infatti durante la prima guerra mondiale ha avuto a che fare con la corrente artistica del dadaismo.
Infatti mi ha fatto.
Non so se avete il dadaismo, poi è curioso perché molte storie poi tornano in Svizzera.
Anche questa.
Perché il dadaismo è nato proprio in un cabaret Voltaire, in un bar di Zurigo. Ed è una corrente artistica che è particolare, perché loro sono anti-arte, anti-estetica, anti-manifesto. In mente che nelle correnti artistiche si fa il manifesto artistico,
sì,
in cui dichiari le funzioni.
Sì.
Loro hanno fatto l'anti-manifesto, dicendo i manifesti non servono a niente, non ha senso, ed è una corrente molto particolare. E questo, a quanto pare, ha influito molto anche sulla carriera di...
Pazzesco, cioè alla fine dobbiamo cambiare... Il proverbio: non tutte le strade portano a Roma, ma tutte le strade portano in Svizzera,
Perché
veramente ogni giorno parliamo di qualcuno in giro per il mondo e alla fine torniamo in Svizzera.
Sì.
Coco è diversa da Elsa perché pensa alla praticità. Pensate un po': in tempo di guerra disegna un pigiama che permette, in caso di allarme, alle donne di scendere in strada a cercare riparo nei rifugi e di essere comunque eleganti. Oppure crea dei vestiti con tante piccole tasche per permettere alle signore di portare in salvo più oggetti possibili dalla casa.
Fantastico.
I vestiti di Schiaparelli invece sono icone pop e finiscono dalle passerelle direttamente al museo, anche se lei crea un maglione che è diventato veramente iconico, un maglione trompe-l'œil che rivoluziona tra l'altro l'uso di un capo d'abbigliamento che fino a lì era considerato semplicemente un capo pratico. Come detto, le due rivali fanno di tutto per superarsi e per non incrociare il proprio sguardo, ma un giorno, una sera, tutto diventa inevitabile. È il 1939, Parigi, o meglio l'alta società parigina, forse finge di non sentire i minacciosi venti di guerra che stanno spirando verso est, ma che presto spireranno anche verso ovest e verso la Francia. Insomma, ogni sera feste, mondanità, nessuno pensa davvero ai pericoli della guerra. E una sera, in una delle tante occasioni per sfoggiare abiti meravigliosi e parure lussuose, Coco e Schiaparelli si trovano nella medesima sala. Gli occhi di tutti sono puntati sulle stiliste che si ignorano o fingono di ignorarsi. La musica dell'orchestra, incessante ma mai invadente, fa da colonna sonora a quello che sembra quasi un duello western, a una serata che però in molti hanno già annusato sarà memorabile, e così è. Ad un certo punto Coco Chanel rompe gli indugi, fa quei pochi metri che la separano da Elsa Schiaparelli e la invita a danzare.
Non è vero.
Sì. E Schiap sorride, abbastanza sorpresa da questo cenno di pace.
Come reagisci?
È innocente però, forse sprovveduta, perché che cosa fa? Abbassa la guardia e fa due passi anche lei e, ops, una piccola spinta di Coco Chanel la fa finire contro un candelabro. Il suo vestito prende immediatamente fuoco e, fra l'ilarità generale, viene inondata di soda per spegnere il principio di incendio. Terribili, trovatemi due avversari più cattive di
ma
di
puoi
questi.
Dare cioè ma adesso possiamo dire ma puoi dare fuoco al cioè fare no. In modo che succeda una roba del genere.
Guarda, un po' mi dispiace aver raccontato anche questa cosa, perché noi ci eravamo ripromessi di raccontare soprattutto solo cose belle.
Vino rosso, solo quello buono, solo cose belle arriveranno, solo cose belle cresceranno, perché siamo noi, due cuori irraggiungibili, solo cose belle succederanno, perché le cose belle non se ne vanno, se continui a
solo cose belle. No, non stavo per cantare, stavo per fare una cosa terribile, però questa è una canzone che mi mette sempre allegria. Guarda, chi l'ha scritta veramente ha fatto una grande cosa. A me mette, sì, Bravo, bravissimo chi l'ha scritto, e bravi, bravissimi, grazie per la pazienza, per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi. Io veramente vi ringrazio ancora, ci avete inondato di messaggi, sono arrivate ancora tante rivalità. C'è qualcuno anche che ha scritto che adesso andrà
a rileggere le vite delle due stiliste, perché le ha trovate molto interessanti, quindi
sicuramente scoprirà anche delle cose ancora più interessanti di quelle che abbiamo raccontato noi. Alice, cosa fai domani alle 11?
Sono qui con te.
Dove?
A Rete 1.
Dove?
In che senso dove?
A
Mille Storie. Non avevo capito, sono a Mille Storie.
Vede, allora, domani non so se vi racconteremo solo cose belle, sono sicuro che vi racconteremo delle cose curiose. Ancora un po' di Vian Rose.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.